Innanzitutto grazie, grazie a Don Paolo per l'amicizia, per questo invito, ma grazie anche a tanti sposi. Credo che voi nella Chiesa non rappresentate semplicemente la pastorale familiare. Attraverso di questa, io parlo da ex parroco, date una mano enorme ai preti, ma non per arrivare ad altre famiglie, date una mano ai preti a conservare un equilibrio, a conservare anche un modo di leggersi e di porsi nella comunità. Credo che nella misura in cui queste relazioni crescono, proprio tra sposi e sacerdoti, ne abbiamo beneficio noi stessi per primi. A volte anche un re, che per vocazione è chiamato a custodire, ad aver cura del suo popolo, si trasforma nella minaccia per questo popolo. Ce lo ricordava ieri sera Suor Benedetta. Può succedere anche a un papà. Sono i titoli dello scorso fine settimana. Qui a Subiaco, il maresciallo della stazione dei carabinieri, che torna a casa, uccide una figlia e poi si toglie la vita. La notizia di questa tragedia familiare, che è rimbalzata su tutti i media, descrive quest'uomo abituato a misurarsi con i crimini efferati della vita di oggi, ma che davanti alla piazza virtuale di Facebook arriva a pensare che contenga chissà quali inconfessabili segreti, chissà quali e quante minacce, trappole nelle quali le sue bambine rischiavano di cadere. E il timore per le insidie nascoste in internet si trasforma un po' alla volta in un pensiero fisso. C'è la testimonianza dei suoi colleghi, gli altri carabinieri, che dicono quanto l'uomo stesse al telefono, litigando, discutendo con la moglie per questo problema. E il pensiero fisso diventa quindi ossessione ed esplode nella follia che si manifesta in tutta la sua evidenza. Come ha scritto Gianluca Nicoletti, questo critico radio-televisivo, forse uno dei primi senz'altro e anche dei più attenti osservatori di quanto la rete stia modificando proprio i nostri comportamenti, il maresciallo di Subiaco avrebbe fatto meglio a sparare al computer delle figlie invece di fare una strage. Sarebbe stato comunque un gesto folle, irragionevole e inutile, ma perlomeno avrebbe avuto il sollievo di prendersela col suo avversario vero, col suo nemico, con quell'antagonista subdolo e per lui insondabile, che lo aveva spodestato della sua autorità di padre. Al di là dell'episodio in sé, un cortocircuito di questo genere, per fortuna non con la stessa violenza, con gli stessi esiti, credo che sia presente in tante nostre famiglie. In famiglie in cui la cultura digitale è entrata dal basso, è entrata dai figli, è una conquista esclusiva delle nuove generazioni e viene vista spesso come un'intrusione da parte appunto di noi adulti. L'adulto si trova spesso privo di strumenti, non di strumenti tecnologici, di strumenti culturali, per gestire il rapporto con le figlie, con i figli, alla luce proprio della rete. È un padre che non conosce, se non per sentito dire, quello che accade tra gli utenti di un social network, può solo vedere come un pericoloso perditempo, quell'inspiegabile gioco di scambiarsi messaggi, immagini, che ruba il tempo dei propri figli. È altrettanto facile immaginare che per l'adolescente l'attività in rete possa diventare compulsiva, possa essere causa di disordine scolastico, almeno nei tempi dedicati allo studio o ai rapporti con la famiglia. E solitamente questo avviene proprio nelle famiglie in cui il computer collegato alla rete, il cellulare di ultima generazione, il palmare, sono considerati una sorta di status symbol di cui dotare i propri ragazzi perché non debbano sentirsi socialmente diversi, svantaggiati rispetto ai loro compagni di scuola. Ecco, questo approccio superficiale con la nuova tecnologia relazionale determina l'uso scorretto da parte di chi se ne trova in mano, di chi se la trova in mano senza nessuna regola da osservare, nessun limite, nessun consiglio. In fondo, penso tanti dei nostri ragazzi sono nati col cellulare nel passeggino. Per l'adolescente, ma in generale, la macchina non è qualcosa di negativo, di colpevole. Esercita il suo fascino, seduce. È questa protesi emozionale, è un moltiplicatore di suggestioni. Perché privarsene se l'attività in rete è piacevole, se mi permette di sentirmi parte di un gruppo che è attento ad ogni cosa che scrivo e che mi risponde puntualmente, che fa sentire questa attenzione attorno alla mia persona? Perché privarsene? Nel contempo, se questa attività diventa totalizzante, se assorbe ogni interesse per il quotidiano, significa che proprio quest'ultimo, proprio il quotidiano, ha perso valore. E allora, come adulti, dovremmo veramente porci qualche domanda, cercare di capire, di studiare che cosa si stia portando via il tempo dei nostri figli. Siamo convinti che mettere mano alla pistola, se non serve mai, soprattutto in questi casi, sia inutile. La rete è impermeabile alle pallottole, ma forse si addomestica proprio con la cultura. Ecco, il mio intervento potrebbe finire qua. Poi Don Paolo mi ha chiesto, tira avanti ancora un attimo intanto che preparo le conclusioni. La battuta è sua, eh? Non vorrei portarmi via meriti che non ho. E allora proviamo ad entrare, pensavate di aver finito, invece no. Proviamo ad entrare in questo contesto culturale, questo contesto in cui ci muoviamo. In fondo, vi chiedo scusa ma non riesco a leggere proprio per problemi di occhi, quindi ogni tanto mi perdo, ma siate pazienti. In fondo siamo qui con la disponibilità a metterci in ascolto, siamo qui con la disponibilità a cercare di capire questo mondo della rete, non della rete in sé, questo mondo dei nostri ragazzi, abitato in maniera naturale da loro. Lo facciamo proprio con la disponibilità di chi cerca di avvicinarsi a un linguaggio che non gli appartiene. E lo sottolineo, anche se un cellulare o due li abbiamo in tasca tutti, ma sono due cose diverse. Per noi adulti, per quelli della mia generazione, sono strumenti. Per un ragazzo è una protesi, è come se la sua mano arrivasse un po' più in là delle nostre. Imparare la lingua degli altri, cantava Fiorella Mannoia, non è soltanto imparare a parlare, Imparare la lingua degli altri è imparare ad amare, e vorrebbe essere questo l'approccio con cui cerco di tirare avanti ancora un attimo. Cosa caratterizza quest'oggi che viviamo, questo nostro tempo? Quale impegno educativo esige nella trasmissione dei valori, in quello che facciamo, in quello che fate tutti i giorni, anche nella trasmissione della fede? Ci accorgiamo della necessità di mettere a fuoco, ma siamo anche convinti che questo è il cammino che ha fatto ogni generazione, mettere a fuoco un nuovo linguaggio per questo tempo, che manifesta una sorta di estraneità, di distanza, soprattutto vorrei dire nei confronti del linguaggio ecclesiale. Quasi che per molti versi quest'ultimo rappresentasse un po' una lingua straniera. L'anno scorso mi sono trovato a presentare un dizionario che raccoglieva parole, frasi, modi di dire, proverbi di una delle nostre valli trentine, e mi sono stupito di quante parole, di quante espressioni appartenessero proprio al linguaggio religioso, anche se magari usate addirittura per sfottere il parroco, per maledire e così via, no? Ecco, oggi questa sensibilità qui non c'è più. In un libro di un nostro confratello con cui io, Don Paolo, Don Nicolò, Don Antonio viviamo, Don Armando Matteo, un bel libro anche perché è molto agile e potrebbe viaggiare assieme al libro appena presentato da Don Nicolò, viene fotografata questa generazione di nativi digitali, come ormai li definiamo, cioè di ragazzi che sono nati e che sono naturalmente e sistematicamente connessi. E il titolo dice «La prima generazione incredula», dove non è tanto un giudizio morale o moralistico, ma è la presa d'atto che questi ragazzi, per la maggioranza, non hanno alle spalle nessuno che abbia potuto raccontare la bellezza, la forza dell'avventura cristiana. È una generazione, scrive Don Armando, che non è contro Dio o contro la Chiesa, ma che sta imparando a vivere senza Dio e senza la Chiesa. Del resto anche per tanti di noi adulti, che significato hanno ormai parole come paradiso, come mistero pasquale, come grazia, come peccato e così via. Salman, questo teologo, in un saggio recente dice: probabilmente nella maggioranza di noi è sorta una situazione a metà. Abbiamo ancora molte tracce dell'antica esperienza del cristianesimo, ma non sappiamo come tutto questo possa diventare moneta spicciola, possa venire rappresentato. E allora ci chiediamo come fare perché la paura del nuovo non ci chiuda. Quel nuovo che è ciò che non conosciamo e che per certi versi non ci appartiene, vuoi per età, vuoi per sensibilità, vuoi per dimestichezza. Non chiudersi proprio per non privarci della possibilità di riconoscere questo tempo, di interpretarlo, di viverlo con speranza, come un tempo che comunque è abitato dalla presenza del Signore, è attraversato dalla sua novità e parla anche nella profezia dei nostri ragazzi. Ecco, per tentare di rispondere, credo che sia gioco forza dare uno sguardo a questa cultura nella quale viviamo, cultura intesa al di là delle sue manifestazioni, come l'aria che respiriamo, quell'aria che plasma il nostro modo di vedere le cose. Quindi i contenuti, i valori che esprimiamo con i nostri stili di vita. È una cultura, lo sappiamo tutti, che è segnata da questo cambiamento repentino operato in gran parte proprio dalla comunicazione. Oggi siamo all'interno di questo processo culturale che suscita in ciascuno o in molti atteggiamenti diversi, perfino contrapposti. lo vediamo negli incontri, no? Gli incontri anche a livello parrocchiale. Vai da chi è entusiasta, perfino l'anziano che ha il suo profilo su Facebook e tutte le mattine insieme al caffè si connette con gli amici, a chi invece è diffidente e di più. E spesso ci sono poche sfumature tra queste due posizioni. Quando ero bambino, a casa mia non c'era la televisione, come in tante famiglie, e allora si andava a messa perché questa era un po', non dico la tassa, ma era un po' la condizione imposta da mia nonna per lasciarci vedere Carosello. Come fratelli si andava, si serviva a messa, si accompagnava la nonna a casa, non perché eravamo educati, ma perché appunto la nonna aveva la televisione. Attenzione! Non era Rai 1, era la televisione dove tu avevi un'unica possibilità, quella di alzarti e spegnerla usando quello stesso interruttore che serviva per accenderla e per regolare il volume. Questo veniva a metà degli anni 70. Questa esperienza personale di tanti di noi. A metà degli anni 70. A metà degli anni, insisto, ma per un motivo molto semplice. Forse qualcuno, qualcuno di voi forse aveva la televisione a colori, ecco, iniziavano lì. Mia nonna no. Ma guardate che il primo canale, il secondo canale, arriva l'anno dopo, la metà degli anni 70, eh? Arriva nel 76. Facciamo una verifica. Io resto convinto che il primo canale arrivi nel 76 con Berlusconi che inizia a girare con le cassette. No? Dite prima. Quando arriva il secondo canale? Vabbè. Vi chiedo scusa, resto un po' convinto, ma però di fronte all'assemblea. Per carità. Quello che cambia veramente è l'introduzione di quell'aggeggio, a questo punto non do anni, che è il telecomando, che mia nonna usava per comodità, per non doversi alzare a spegnercela la televisione, ma che noi abbiamo trasformato in una centralina di montaggio, che ha fatto di ciascuno di noi un piccolo regista. Proviamo a chiederci quando è che abbiamo visto l'ultimo telegiornale dall'inizio alla fine o l'ultimo film. Beh, l'ultima partita non lo chiedo. Ma tutto il resto, noi ci costruiamo il nostro palinsesto grazie proprio a quel piccolo strumento. Nonostante tutto, provo ancora con i numeri. La radio ha impiegato 38 anni per raggiungere i 50 milioni di ascoltatori. Non lo dico io, lo dice Gaggi Bardazzi nell'ultimo libro. Devo citare qualcuno perché sennò qua. La televisione ha impiegato 13. La televisione ha impiegato 13 anni per raggiungere i 50 milioni. Internet in 4 anni ha superato i 50 milioni. In 9 mesi, che per la maggioranza di voi vogliono dire qualcosa, Facebook ha superato i 100 milioni di utenti. 4 mesi. Oggi abbiamo celebrato, oggi, mesi fa, i 500 milioni di iscritti a questo social network, perché è uno a questo social network. In Italia si parla di 15-16 milioni di persone che hanno il loro profilo su questa piattaforma. I dati del nostro ministero, relativi al 31 dicembre scorso, parlano di 24 milioni di naviganti in Italia, con una media di più di un collegamento al giorno per singolo utente. 22 ore il tempo medio stimato speso online, con uno spazio sempre maggiore proprio per le community, per i blog, per i social network. E poi abbiamo oltre 6 milioni di persone che, essendo utenti di telefonia mobile, si connettono a internet direttamente dal cellulare. Ecco, racconto questo per dire: non siamo davanti a una trasformazione tecnologica, certo anche, ma culturale. In pochi anni la rete si è imposta nella nostra vita quotidiana, con una presenza utile, efficace, è rapida, è comoda, ormai è pressoché gratuita, anche se rimane altrettanto insidiosa. Tra i punti di debolezza, la perdita di tempo. Qui all'ospedale di Perugia, a pochi chilometri quest'estate, hanno pubblicato alcuni dati significativi, tra i quali ha scoperto che il 75-80% del traffico dell'ospedale civile di Perugia era indirizzato verso Facebook. I rischi di dipendenza, il costo in termini di privacy. Ecco, mi fermo un momento.
Tu fermami quando vuoi.
Mi fermo un momento su questo discorso della privacy, di cui tante volte parliamo, ma perché credo veramente che sia uno dei punti su cui la nostra educazione dovrà giocarsi. Se quello che noi diciamo in rete, o quello che gli altri dicono di noi, la foto postata dai seminaristi di Suor Benedetta quest'estate, no? Se quello che noi diciamo in rete o gli altri dicono di noi finisce in archivi digitali che rimangono a disposizione e che già oggi condizionano pesantemente, per esempio, la selezione a un concorso di lavoro. A livello di battuta, quest'estate, sarà perché i giornali, io esco da un giornale, si sente, i giornali non avevano di che scrivere, però ricordate quella storia di quella ragazza inglese che ha vinto il concorso per la cattedra e che si è visto negare dai responsabili del college perché hanno trovato su Facebook le sue foto mentre era a una festa visibilmente ubriaca. Un numero di Internazionale, questa rivista che traduce settimanalmente articoli un po' da tutto il mondo, un paio di mesi fa, il 17 settembre, è uscito con una copertina con 10 pagine di inserto dal titolo eloquente: Il web non dimentica mai. E nel testo, in queste 10 pagine, no, si è cercato di documentare come se tutto ciò che noi pubblichiamo online lascia tracce che non si cancellano. Noi rischiamo veramente di restare prigionieri del nostro passato digitale. Per noi adulti vuol dire poco, ma pensiamo per un ragazzo che si racconta in rete. Se quelle stesse cose gli altri le possono leggere fra 5 o fra 10 anni. Internazionale, che sicuramente non ha un'ispirazione religiosa, concludeva il pezzo dicendo: nei saggi del Talmud e della Bibbia ci hanno insegnato che Dio scrive sul libro della vita i pensieri e le azioni degli uomini, ma quel Dio sa anche strappare le pagine quando gli uomini si convertono. E concludeva: diversamente da Dio, internet non cancella e i suoi amministratori sono molto meno disposti a perdonare. Pensate cosa vuol dire questo, insomma, ecco, la suggestione credo che possa girare. Io vengo da un paese del Trentino dove tanta gente è partita per far fortuna all'estero in passato, non diciamo gli anni. Ma tra questi tanti, o almeno qualcuno, è partito anche proprio per ricostruirsi una storia, una possibilità di vita. Con la rete è la fine di questa frontiera, è la fine dell'West. A questo punto, allora, comprendiamo che internet e quello che gira in internet non è semplicemente uno strumento di comunicazione che si può usare o meno. È un ambiente culturale che determina uno stile di pensiero, che crea nuovi territori, che impone, e ce ne accorgiamo, nuove sfide educative, che contribuisce anche a definire un modo nuovo di stringere relazioni. Gli americani, si dice, dicono i giornali, che nel 2008 un matrimonio su 10 sia nato da una relazione inizialmente sorta proprio nei social network. Ecco, se le tecnologie digitali ormai disegnano l'ambiente di vita di ciascuno, questo vale in particolare per i nostri ragazzi. Ci accorgiamo come la loro vita parli un linguaggio veloce, contratto, un SMS sono 160 caratteri, Twitter sono 140, un linguaggio che è ludico, che è emotivamente coinvolgente. Nella rete viene a scomparire, a sottigliarsi perlomeno, quella classica distinzione che c'è su tutti i manuali di comunicazione tra un emittente e un ricevente. In questo tempo di interattività, chi si collega non è semplicemente un fruitore che sceglie il percorso della navigazione, come ieri poteva scegliere quale programma televisivo dagli anni 60 in poi seguire. Oggi è un coautore, non è uno spettatore, è un coautore della comunicazione. Lo sappiamo tutti, è esperienza, ma proviamo a pensare a cosa vuol dire questa possibilità inedita di comunicazione, che consente di entrare in contatto, di dire la propria. Ormai tanti articoli di giornale sui siti dei nostri quotidiani offrono la possibilità di commentare immediatamente quello che uno legge, di postare con facilità un'immagine, un video, girato magari col telefonino che abbiamo in tasca. È cambiata in pochi anni la stessa rete, in questo decennio. 10 anni fa la rete serviva come vetrina, con le sue pagine che davano determinate informazioni. Oggi la rete è diventata un luogo di contenuti generati dagli utenti. Al primo posto non c'è la pubblicazione di pagine, certo la usiamo anche per questo, anche per far conoscere la parrocchia, il numero di telefono, gli orari delle messe. C'è la partecipazione di contenuti tra persone, di storie scambiate, di pezzi di storia scambiate nei social network. Ogni informazione, che sia un'immagine, che sia un video, un testo, un link, entra in una rete di relazioni tra persone che collega tra loro i contenuti e che quindi li potenzia e ne estende il valore e il significato. È una cultura che cambia radicalmente il rapporto con le fonti. Ieri il problema era avere l'informazione, anche oggi per certi versi, non illudiamoci. A far la fortuna di un mercante era il fatto di sapere che nell'altro paese c'era la guerra o c'era la carestia, e quindi potevi fare incetta di grano e venderlo. Storia di Francesco, no? Del papà di Francesco. Oggi, in questo diluvio elettronico, il problema, più che reperire informazioni, diventa quello di saperle decodificare, diventa quello di saper ricostruire i contesti di una notizia, di risalirne il filo, di coglierne i significati. Cambia il rapporto con le fonti, cambia il rapporto con l'autorità. Solo ieri il fatto di un papà, di una mamma, di un parroco, di un maestro, c'era un'autorità precisa, un senso di autorità secondo una gerarchia che parlava una lingua comune. La stessa televisione, per quanti anni l'ha detto la televisione, l'ha detto il giornale. La rete fa fare un salto anche rispetto a questo. Perché salta, scusate la ripetizione, salta una gerarchia. C'è ancora, anche in rete, per carità, ma è molto più occulta. La rete permette l'accesso diretto alle informazioni, senza tante o troppe mediazioni visibili, e quindi saltando la tradizione familiare, sociale o ecclesiale. È una comunicazione circolare e decentrata. Pensiamo quando ieri il rapporto Brand denunciava appunto queste poche agenzie mondiali che avevano in mano l'informazione. ripeto, il discorso sarebbe ampio e probabilmente ci porterebbe ancora lì, ma cambia il modo di intendere lo spazio, che non è più mappabile in modo preciso con i criteri di ieri, non ha più una sua consistenza territoriale. L'abbiamo visto in occasione, per esempio, delle manifestazioni popolari contro il regime iracheno. Il Ministero delle Comunicazioni oscura Google, chiude la posta elettronica, i miliziani tolgono le parabole dai tetti, ma la censura è vinta dalle notizie che girano in rete, grazie ai blog, alcuni sono diventati anche libri, grazie ai messaggi portati sulle ali di Twitter, alle immagini postate in Facebook, ai video che circolano su YouTube. Cambia il modo di intendere il tempo. Per noi che usciamo dal seminario, ma anche per voi, credo, noi siamo cresciuti con un'idea del tempo, siamo stati formati a una disciplina del tempo, ci hanno insegnato, magari con scarsi risultati, ma fare una cosa per volta e farla bene, quasi un'ascesi quindi del tempo. Per i nostri ragazzi è del tutto naturale svolgere più compiti simultaneamente. Si parla di multitasking work, questa nuova forma di cittadinanza in una piattaforma digitale, multimediale e interattiva, nella quale i nostri ragazzi si rapportano, perché quello che la rete cambia maggiormente sono proprio le relazioni. La rete diventa questo spazio che dilata la prossimità, consentendo di sentirsi, non vuol dire di essere, ma di sentirsi sempre connessi. Il web consente di allargare a dismisura la rete dei propri contatti, con nuovi spazi relazionali, con nuove modalità che fino a ieri erano impensabili. Il Papa, nel messaggio dello scorso anno per la giornata delle comunicazioni, scriveva: le nuove tecnologie stanno determinando cambiamenti fondamentali nei modelli di comunicazione e, aggiunge, nei rapporti umani. Quando come coppia, quando sto camminando la domenica pomeriggio finalmente con mia moglie e abbiamo quell'unica ora magari per far due parole sui figli o sul nostro rapporto e può comunque suonare il cellulare, cambiano i rapporti umani, specie se non sappiamo gestire. E nel contempo il Papa ci offre una precisa chiave di lettura. Sto andando verso la fine. Il desiderio di connessione, è lo stesso messaggio dello scorso anno, il desiderio di connessione e l'istinto di comunicazione che sono così scontati nella cultura contemporanea, altro non sono che manifestazioni moderne di quella fondamentale propensione degli uomini ad andare oltre se stessi per entrare in rapporto con gli altri. Qui per me c'è la chiave di lettura con cui affrontare un percorso educativo. Alla fine quello che i nostri ragazzi, ma non solo loro, esprimono nella rete è una forte domanda, prima che di contenuti, di relazioni, di socialità, di emozioni. Ne troviamo conferma nei dati che parlano di un 23% di persone che usano il web per motivi di lavoro. Poi ci sono tutti gli altri, vi salto le percentuali anche perché con i numeri mi perdo, che lo usano per entrare in contatto con persone che non vedevano da tempo, che grazie al web hanno consolidato rapporti con persone che già conoscevano o che, è una percentuale minore, grazie alla rete hanno stabilito contatti con nuove persone. Quindi la rete non è una sorta di realtà parallela, cioè separata rispetto alla vita di tutti i giorni. È piuttosto questo spazio antropologico, interconnesso con tutti gli altri che fanno la nostra giornata. Ieri si diceva facilmente realtà virtuale per contrapporla al quotidiano, al reale, per indicare quindi un'esperienza alternativa o comunque di minor spessore, se non di semplice evasione, dove si accusava anche la rete, in fin dei conti, di spingere verso un isolamento fisico e sociale, di spezzare i tradizionali ambiti di comunicazione e di incontro. Oggi le ricerche ci hanno aiutato a fare un passo in più. Penso alla ricerca presentata in aprile al convegno ecclesiale Testimoni Digitali. La ricerca è curata dalla Cattolica e uscirà a fine mese in un libro di vita e pensiero. Fotografa la generazione dei nativi digitali, spiegando che per i ragazzi le attività, tanto nell'online quanto nell'offline, in rete come fuori dalla rete, hanno tutte una forte componente sociale. È lì che il ragazzo si sente preso. Gli strumenti, chiamiamoli ancora così, i media, contribuiscono in maniera decisiva proprio alla gestione di una complessità crescente, al mantenimento delle relazioni in un regime di molteplici attività. Voi, come siete figli, sapete quanto la loro agenda sia più fitta della nostra. Frequentare la rete vuol dire avere la possibilità di mantenere il contatto tra ciò che è nella rete e ciò che è fuori, che per un ragazzo non sono due mondi paralleli, alternativi o in relazione problematica. Sono due livelli di un'esperienza unitaria. In altre parole, la rete non è un surrogato, ma un ambiente in cui, specialmente loro, vivono questa continuità tra le due dimensioni. Siamo convinti che se una relazione fosse semplicemente online diventerebbe facilmente patologica, ma privarsi delle potenzialità offerte proprio dalla rete per la cura delle relazioni significherebbe un impoverimento delle stesse relazioni. Provate a togliere il cellulare al figlio e vedete la reazione, no? Quella di Gesù con Maria. No? Nella rete, nei motori di ricerca, in Facebook soprattutto, ci si racconta, ci si confida, lo si fa con facilità. Ieri, sempre nei manuali di comunicazione, io purtroppo ho studiato molti anni fa ormai, perdendo anche qualche colpo, si distingueva tra la ribalta e il backstage. Per dire, c'è uno spazio pubblico in cui tu dici chi sei, come vuoi agli altri, e poi c'è la tua vita privata. Sono due cose diverse. I politici vorrebbero continuare su questa linea, no? In realtà la rete ha avvicinato sempre di più le due posizioni. Nella rete ci si confida, ci si racconta con estrema facilità, no? Si dicono cose che spesso non si direbbero, ieri avremmo detto, nemmeno al confessore. Allora che fare? Vado veramente verso la fine. Io credo innanzitutto evitare la deriva del cinismo, dell'adulto che con questo atteggiamento minaccia prima di tutto se stesso, prima ancora che l'efficacia della propria azione educativa. Evitare questa deriva, come anche evitare tutto quello che diventa intolleranza, diventa risentimento, diventa lagnanza, angoscia, aggressività, senso di difesa, sfiducia. Il maresciallo dal quale siamo partiti. Educare piuttosto al coraggio di porsi domande. Ieri il religioso che ha presentato la prima parte della vita di Francesco ha fatto coincidere la conversione col momento in cui Francesco ha iniziato a porsi delle domande. Ecco, aiutare i nostri ragazzi a porsi delle domande, domande vere, che ci sono, che hanno anche loro nel cuore, e che in certi momenti della vita emergono con forza, si impongono davanti alla morte di un coetaneo, davanti a un incidente, davanti a un lutto, davanti alla cronaca. Internet sembra il luogo di tutte le risposte, basta aprire un motore di ricerca, digitare qualunque questione e trovi le risposte. Noi sappiamo che non è vero, che quello è un rinvio a migliaia e migliaia di link che noi non apriremo nemmeno mai. È sicuramente una documentazione preziosa, ma non sono risposte. La risposta è qualcos'altro. Ecco, educarli a porsi domande. la questione di come stare al mondo, di che cosa si vuole da questa vita, che cosa può farmi felice, che cosa cerco. Accompagnare queste domande, permettere loro di esprimersi con pazienza, con rispetto. Giocarsi come adulti nelle relazioni, visto che questo è il punto. Cercando di coinvolgersi e di coinvolgere in un'esperienza. Padre Antonio Spadaro, questo giovane redattore della Civiltà Cattolica, ha pubblicato quest'anno un libro che è intitolato Svolta di respiro. È un libro sulla spiritualità che anche, credo, sarebbe bello avere il tempo di leggere, dove lui distingue proprio tra esperienza e esperimento. Cerco di chiudere, ma un passaggio veloce di Spadaro. Dice: oggi abbiamo l'illusione di una condizione fantastica, nella quale in ogni momento è possibile scegliere ciò che ci pare e poi tornare indietro. Aggiungo, mi collego e esco. Ogni cosa, è ancora Spadaro, è a tempo determinato, dal lavoro, purtroppo, agli affetti. Le conseguenze di questa perenne reversibilità, l'autore le elenca così: narcisismo sociale, tendenziale scomparsa dell'altro, rifiuto del passato, riduzione della società, della socialità non virtuale, indebolimento del senso del limite. E tutto questo finisce per rendere l'uomo, conclude Spadaro, affettivamente ed emotivamente fragile. Ho accennato, e la uso come battuta finale, al fatto di saper riconoscere con speranza che questo tempo è abitato dal Signore, che parla anche attraverso la profezia dei nostri ragazzi. E allora provo, negli ultimi due minuti, a dare un nome a questa profezia in maniera proprio emblematica. Ma io credo che il primo contributo che i nostri ragazzi ci mettono davanti stia proprio nell'affermarci questo primato, questo bisogno di relazioni profonde, autentiche. Noi sappiamo di vivere di relazioni. Noi sappiamo che passa dall'incontro lo stesso segreto della nostra vita. Lo è stato per Francesco d'Assisi, lo è per noi quando abbiamo incontrato nostra moglie, quando abbiamo incontrato una proposta di consacrazione. Ogni volta che ci troviamo a raccontare, a provare a fare una testimonianza del perché, andiamo ancora alla forza di un incontro, di qualcuno che ci ha toccato e ci ha segnato in maniera indelebile. In fondo è questa la cifra che accomuna tutti noi. Quindi la prima cosa, la relazione. E l'altro elemento che forse i nostri ragazzi ci affidano, loro che nella rete sono nati, è la logica del dono. Mi spiego. Oggi il web è diventato il web 2.0, questo web dove l'utente è attivo, è diventato il luogo di sviluppo di tante forme di automutuo aiuto. Persone con problemi sanitari. Oggi le risonanze magnetiche viaggiano nel web. Persone con problemi religiosi. Chi di noi preti ha fatto l'esperienza di iscriversi al www.pretionline.it? A me sembrava una gigiata, lo dico sinceramente. Un giorno ci sono capitato su per sbaglio, ho detto: ma sì, dai, proviamo, tanto chi vuoi che mi cerchi, no? Poi sei costretto a uscirne perché la gente ti cerca, e non è gente virtuale, perché di fronte a certi interrogativi, di fronte a certe storie dove tu ti rendi conto che o te la sta raccontando o la situazione è veramente grave, tu lasci il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo di casa e la persona viene e suona e dice: sono io. La logica del dono. Il web è diventato questo luogo nuovo, per certi versi libero, in cui anche potersi dare una mano, spesso in maniera anonima o comunque da lontano. È significativo che la rete è nata nell'era dei consumi. oggi fornisce momenti e spazi che vanno contro la deriva consumistica, riproponendo con modalità nuove proprio la logica del dono. Pensiamo a Wikipedia. Al di là dell'idea che abbiamo di questa enciclopedia online, coperta, lo leggo, in 267 lingue e visitata da 280 milioni di utenti al mese, al di là del fatto che la sua reputazione sia buona, cattiva, che la usiamo o meno, però rappresenta una comunità virtuale, perché io mi chiedo chi glielo fa fare a lui di tornare a casa, di aggiornare una voce, di inserirne una nuova, di correggere certe cose sbagliate che l'enciclopedia vorrebbe veicolare. E così forum, così blog, social network. Finisco. Non confondiamo la rete con la terra promessa, per carità. Sappiamo come in questi orizzonti sia facile anche smarrirsi. Il Papa diceva, intervenendo proprio in aprile a questo convegno, tanti sono i pericoli di omologazione e di controllo, di relativismo intellettuale e morale, ben riconoscibili nella flessione dello spirito critico, nella verità ridotta al gioco delle opinioni, nelle molteplici forme di degrado e di umiliazione dell'intimità della persona. Quindi questo rimane vero e insieme credo che possiamo sposare la posizione del segretario generale della CEI, Monsignor Crociata, che a quello stesso convegno ecclesiale diceva: questo continente digitale però lo sentiamo profondamente nostro, con quella riserva escatologica che mentre ci fa partecipi a tutto come cittadini, ci fa da tutto distaccati come stranieri, come dice la lettera a Dioneto. Vorremmo abitare questa patria straniera con quello sguardo assolutamente nuovo che è lo sguardo della fede. E allora la sfida oggi non è quella di usare bene la rete, la sfida è quella di vivere bene anche al tempo della rete, affrontando senza lasciarsi cadere le braccia le nostre responsabilità educative. Grazie della pazienza.